/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto di Slash Radio Web in questo pomeriggio di mercoledì 4 di dicembre del 2024, ed essendo il primo mercoledì del mese, ça va sans dire, è il momento di una delle rubriche più apprezzate del nostro palinsesto, più utili verrebbe da dire, ma no, questo suonerebbe a detrimento di altre, però essendo la rubrica di servizio per antonomasia merita anche il titolo, ovvero Chiedilo a Iura. Eccoci qui, come ogni primo mercoledì del mese i copadroni di casa saranno al nostro fianco nella prossima ora e sono il presidente dell'agenzia Iura, l'avvocato Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Vi vedo tutti un attimo.
Ci siamo. Immobili. Microfoni Silenzio. Aperti, microfoni aperti, ci siamo pronti, benissimo.
Buon pomeriggio Renzo, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Buon pomeriggio a Franco Lepore, buon pomeriggio al direttore dell'agenzia Carlo Giacobini, caro direttore.
Buon pomeriggio a tutti e grazie anche in anticipo ai nostri ospiti.
Che stanno arrivando alla spicciolata, sono quasi tutti, anzi no, sono tutti già insieme a noi, basta l'audio, comunicazione di servizio. Allora abbiamo Gaetano De Luca, l'avvocato De Luca, benvenuto.
Non sento niente.
Avvocato De Luca, ci sente?
Buon pomeriggio, sì, vi sento, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio quindi a Gaetano De Luca.
Spero mi sentiate.
Sì, adesso sento.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio l'avvocato Alessandro Gerardi, l'abbiamo appena ascoltato, benvenuto.
Grazie.
E l'avvocato Rocco Berardo è con noi, attiviamo.
Salve, un saluto a tutti.
Buongiorno, il parterre è completo, caro Franco, caro Carlo, è un parterre molto... molto ben strutturato e bella squadra legale, veramente, qualora commettessi, o meglio, non io, quanto la mia regia Pino Max Alessio Germini, che ringrazio per il supporto, qualora commetteste delle marachelle, oggi pomeriggio siete nel posto giusto perché abbiamo una batteria di avvocati di primissimo ordine. Ma scherzi a parte, bando alle ciance, la puntata di dicembre di Chiedilo a Iura è stata intitolata Discriminazione e giustizia, facciamo il punto. Torniamo infatti sul tema della discriminazione che ha attraversato molti dei nostri appuntamenti, dato che si tratta di un elemento trasversale che però su alcuni aspetti merita approfondimenti specifici e anche qualche consiglio pratico per evitare che continui a perpetuarsi questa discriminazione. Non parliamo nello specifico quest'oggi di stigma o pregiudizio, di cui spesso ma non sempre la discriminazione è gemmazione, quanto piuttosto di quegli atti, di quei comportamenti, di quelle omissioni che pongono le persone in una situazione di svantaggio oppure di esclusione o di marginalità per il solo fatto di vivere una specifica condizione, che nel nostro caso specifico è la disabilità, ma sappiamo bene poter assumere anche altre forme, ad esempio nelle condizioni di svantaggio causa etnia, genere, orientamento sessuale, età e via dicendo. Oggi insieme ai nostri qualificatissimi ospiti cerchiamo sia di ricordare come vi siano degli strumenti giuridici per contrastarla questa discriminazione, sia di riportare alcune storie nelle quali la discriminazione è stata contrastata e sanzionata. Quindi, per andare senza ulteriore indugio alla puntata, partiamo da Franco Lepore, che è presidente di Agenzia Iura e avvocato, e a lui affidiamo il compito di definire il perimetro del tema. Franco, allora, se dovessimo definire esattamente la discriminazione, quali sarebbero i termini più corretti da utilizzare?
Beh Renzo, un tema attuale, anzi attualissimo, e quindi abbiamo deciso di ritornare ad affrontarlo poiché purtroppo continuano a susseguirsi i casi di discriminazione. Sappiamo benissimo che molte difficoltà che incontrano le persone con disabilità sono dovuti appunto ad episodi di discriminazione, e tutto questo succede in vari ambiti, quindi nella vita di relazione, nell'istruzione, sul posto di lavoro, quindi ci sono diversi temi e diverse sfere della vita quotidiana in cui, volenti o nolenti, si affronta il tema della discriminazione. Cerchiamo di capire nel concreto di cosa stiamo parlando. Spesso le discriminazioni sono dovute a diversi fattori, i pregiudizi perpetrati nei confronti delle persone con disabilità forse sono frutto dei retaggi del passato, o anche a seguito della scarsa conoscenza della considerazione delle persone con disabilità. E quindi quando una questione, un tema non si conosce, si preferisce evitare il problema, e questo purtroppo succede in molti casi con le persone con disabilità, ma non solo, perché le questioni legate alla discriminazione sono molto più estese rispetto al semplice, alla semplice considerazione delle persone con disabilità. Nel nostro caso le discriminazioni pregiudicano le pari opportunità tra persone con disabilità e persone senza disabilità. Partiamo dall'articolo 3 della Costituzione italiana, che enuncia il principio di uguaglianza formale e sostanziale. In buona sostanza, quando manca questa uguaglianza, si corre il rischio di incorrere in, appunto, in discriminazioni. Abbiamo diversi tipi di discriminazione: abbiamo la discriminazione diretta, la discriminazione indiretta, le discriminazioni multiple. E affrontiamo brevemente le varie questioni. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi, strettamente connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto a una persona non disabile in situazioni analoghe. Faccio un esempio pratico per farci capire: si vieta l'ingresso in un cinema a una persona non vedente accompagnata dal proprio cane guida. Abbiamo invece discriminazione indiretta quando una disposizione, un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ad una persona senza disabilità. Anche qui facciamo un esempio molto pratico: un datore di lavoro organizza un colloquio selettivo per scegliere il suo nuovo dipendente e lo organizza in un ufficio al secondo piano senza ascensore. In questo modo si è compiuta una discriminazione indiretta nei confronti delle persone con disabilità in carrozzina che non possono raggiungere la sede del colloquio di lavoro. Poi abbiamo le molestie, quei comportamenti indesiderati posti sempre in essere per motivi connessi o legati alla disabilità, che violano la dignità o la libertà della persona, o che creano comunque un clima di disagio, di intimidazione, di umiliazione o di ostilità. E anche questi comportamenti rientrano nel campo delle discriminazioni. Poi abbiamo anche i comportamenti omissivi, che comunque possono essere considerati alla stregua delle discriminazioni, ovvero quando una persona rimane inerte o non fa qualcosa che magari è tenuta a fare, e non fa una cosa per mettere in difficoltà appunto una persona con disabilità. Quindi anche i comportamenti omissivi sono delle discriminazioni. Nell'ordinamento italiano noi abbiamo una legge molto importante, che è la legge numero 67 del 2006, che affronta proprio il tema della misura e la tutela per contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità vittime di discriminazione. In particolare l'articolo 1 promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e cerca di garantire condizioni di pari opportunità per le persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti. L'articolo 2 fornisce la definizione di discriminazione, e ne abbiamo parlato sopra. L'articolo 3 disciplina come deve essere promosso il giudizio per far valere la discriminazione e le prove che si possono offrire e le varie tipologie di decisioni che può intraprendere il giudice. L'articolo 4 invece prevede anche la possibilità per le associazioni di intervenire nei giudizi aventi oggetto cause di discriminazione. Ovviamente le associazioni che possono intervenire sono solo quelle indicate negli specifici elenchi di quella legge numero 67 del 2006, e colgo l'occasione per ricordare che tra le associazioni autorizzate abbiamo anche l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Questa legge purtroppo ha alcuni limiti. Prima di tutto, non è conosciuta sufficientemente, poi riguarda solo le persone con disabilità e non affronta il tema delle discriminazioni multiple. Infine, si applica solo in sede civile e amministrativa. Mi colle l'obbligo di ricordare comunque che in ambito penale si può evocare l'articolo 36 della legge numero 104 del 1992, che parla di molte cose, tra cui anche questo articolo specifico per i procedimenti penali, che prevede una circostanza aggravante e un aumento della pena da un terzo alla metà per alcuni reati compiuti nei confronti delle persone con disabilità. Infine ricordo che abbiamo anche un decreto legislativo del 2003 che ha introdotto ulteriori forme di discriminazione in ambito lavorativo. Ci sarebbero da fare anche molte considerazioni sulla normativa a livello internazionale, ma sinceramente preferisco fermarmi qui e lasciare spazio ai nostri autorevoli relatori.
Grazie Presidente, grazie. Allora, fatto cenno alla legge 67 del 2006, ricordiamo che prevede anche dei percorsi specifici, per dirla con parole semplicissime, sono agevolati nel caso vi siano fattispecie di discriminazione. Tradotto, è più semplice intentare una causa davanti al giudice. E allora andiamo a chiedere all'avvocato Gaetano De Luca di spiegarci il percorso in parole comprensibili. Andiamo a divulgare anche presso i profani, e ricordando ulteriormente che Gaetano De Luca è un avvocato che, dopo un'esperienza maturata all'interno di Leda a Milano, ha iniziato la libera professione con una particolare attenzione e passione per le cause di discriminazione. Tra un attimo gli chiederemo anche qualche storia particolare, esemplare. Intanto però inquadriamo il percorso, avvocato.
Sì, ok, vi ringrazio innanzitutto. Allora, insomma, il percorso si tratta innanzitutto di un percorso di carattere giudiziario. Siamo di fronte ad una procedura attivabile da colui che si ritiene, da una persona con disabilità che si ritiene essere stata vittima di una condotta discriminatoria. Condotta discriminatoria di qualsiasi tipologia, diretta, indiretta, di carattere omissivo, commissivo, e come ha anticipato il collega, si tratta in ogni caso di un procedimento finalizzato ad accertare se vi sia stato o meno, come abbiamo detto, una condotta discriminatoria. È l'aspetto molto importante da tener conto. Ricordiamoci che si tratta di un procedimento di carattere civile, ok? Nel senso che ad oggi la fattispecie discriminatoria, cioè una condotta, laddove una condotta discriminatoria illegittima, quindi ritenuta vietata dal nostro ordinamento, con quindi laddove un giudice, un'autorità giudiziaria dovesse riscontrare quegli elementi tipici che configurano il concetto di discriminazione diretta o indiretta o di molestie, l'illecito quindi il comportamento vietato si configura come un illecito di carattere civile. Quindi questo è un primo aspetto importante. Si ottiene questa procedura. Chiaramente, e questo è un aspetto importante, la procedura si attiva, quindi la possibilità prevista dalla legge 67 del 2006, quindi la legge italiana ordinaria, la legge italiana che ha introdotto nel nostro ordinamento un generico divieto di discriminazione per motivi connessi alla disabilità, per poter attivare, per potersi tutelare a fronte di ipotetiche presunte condotte discriminatorie che una persona con disabilità dovesse incontrare, dovesse subire, la persona con disabilità stessa si deve attivare. Nel senso che, ricordiamoci, essendo il procedimento di natura civilistica, non esiste la possibilità che un giudice si attivi d'ufficio per riscontrare una e accertare una condotta discriminatoria. Quindi il primo aspetto importante è che la persona con disabilità deve fondamentalmente depositare un ricorso. Quindi questo è il primo passo. La persona con disabilità che dovesse ritenere di essere stato vittima di una discriminazione di carattere diretto o indiretto o di una molestia o di un comportamento omissivo, nel senso che ritiene che colui che avrebbe dovuto non ha messo in campo e non ha predisposto un accomodamento ragionevole, non ha altra via che redigere, depositare un ricorso. Quindi comunque, nonostante, come adesso spero di spiegarvi in poche parole, la procedura, la legge prevede degli aspetti facilitanti, ha previsto che per poter agire a propria tutela, laddove si sente discriminati, ci sia un procedimento agevolato, bisogna comunque tener conto che occorre attivarsi e occorre depositare un atto giudiziario, un vero e proprio ricorso, ok? Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che la normativa antidiscriminatoria prevede ad oggi che il procedimento giudiziario attivato si svolga attraverso una forma semplificata. Tanto che con l'azione antidiscriminatoria, con il deposito di un ricorso antidiscriminatorio, il procedimento previsto non è quello ordinario, ma è il cosiddetto procedimento semplificato di cognizione, che da circa un anno ha sostituito un altro rito semplificato che si chiamava al tempo rito sommario di cognizione. Senza andare troppo nel tecnicismo, alcuni aspetti concreti e pratici che possono essere utili, che può essere utile sapere, soprattutto per una persona con disabilità che voglia tutelarsi rispetto a possibili condotte discriminatorie subite. Innanzitutto c'è una regola procedurale chiaramente finalizzata ad agevolare la promozione di queste azioni a propria tutela. Una regola procedurale, una prima regola procedurale è quella che la persona con disabilità vittima di discriminazione che voglia attivare questo procedimento, quindi voglia depositare un ricorso per chiedere ad un tribunale di accertare se in effetti una condotta discriminatoria è stata posta in essere, si può rivolgere al tribunale del luogo in cui lui, persona con disabilità presunta vittima di discriminazione, quindi lui il ricorrente, ha il domicilio. Questa regola vista così potrebbe dire: beh, va bene, vi ringrazio, ringraziamo l'avvocato De Luca per questa precisazione. Ecco, per farvi capire qual è l'impatto concreto di questa regola, mettiamo caso spesso, come tutti, anzi, laddove ci fossero ostacoli ad esprimere questo diritto fondamentale di tutti, laddove una persona con disabilità d'estate si rechi in un luogo lontano dal proprio domicilio abituale, dal proprio luogo di residenza, facciamo un esempio, vada al mare, si sposti dalla città e si rechi per un periodo estivo, ad esempio in una località di mare, e dovesse malauguratamente, come purtroppo spesso è accaduto, discriminato nell'accesso ad uno stabilimento balneare, nell'accesso alla spiaggia, in una struttura ricettiva, in una struttura alberghiera, per tutta una serie di motivi. Ecco, per poter, abbiamo visto che lui, a fronte di una ipotetica presunta condotta discriminatoria, le persone con disabilità hanno il diritto e la possibilità di agire con questa procedura, diciamo, specifica. Ma in questo caso lui non è costretto, laddove si dovessero applicare le regole processuali ordinarie, a doversi rivolgere al tribunale del luogo dove è avvenuta la discriminazione. Cioè, lui, poniamo caso, ciò è avvenuto ad agosto, torna nella sua città e continua a rimanere profondamente scosso, angosciato, frustrato per la condotta discriminatoria subita durante un periodo di vacanza. La sua frustrazione chiaramente sarebbe ulteriormente aggravata laddove dovesse essere costretto, già è difficile a volte fare un percorso di elaborazione proprio emotivo psicologico e decidere di agire legalmente, no, presso un tribunale. La cosa chiaramente sarebbe molto più faticosa per la persona con disabilità se fosse costretto ad agire nel tribunale del luogo dove è avvenuto il cosiddetto fatto illecito, o dovesse, come c'è una regola processuale di competenza, una regola ordinaria, procedurale, dovesse radicare, si suol dire così, radicare la causa, il contenzioso, nel tribunale in cui risiede il convenuto, cioè che in questo caso sarebbe il presunto autore della discriminazione. Ecco, queste regole ordinarie per questa procedura specifica di tutela antidiscriminatoria non si applicano, ma si applica una regola quindi di favore. Il tribunale competente sia quello del luogo in cui la persona con disabilità ricorrente ha il proprio domicilio. Capite che questo aspetto, dal punto di vista pratico, è molto importante, perché vi dico, è faticoso anche per noi avvocati fare le cause fuori dal nostro ambito territoriale, in cui abbiamo lo studio, in cui fondamentalmente si esplica la nostra ordinaria attività professionale. Quando andiamo fuori sede, tutto spesso più complicato, oltre che essere avere dubbi, costi maggiori che poi ricadono sul cliente. Capite che quindi questa regola è molto importante. Un'altra molto pratica, e che anche se questo spesso non è attuato, ma sappiate che la legge lo prevede, e che le persone con disabilità in primo grado, nell'attivare questa specifica procedura giudiziaria, può agire, stare in giudizio, si suol dire, personalmente, ovvero senza la necessaria assistenza di un avvocato. Questa è la regola, questa è una possibilità, ovviamente con l'obiettivo di rendere più facile l'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione. Ciascuno di voi ordinariamente mette l'esempio davanti al giudice di pace per cause di valore inferiore ad un determinato importo. C'è una regola generale che si possa stare in giudizio senza un avvocato. A volte capita che chi è coinvolto da una situazione, insomma, debba ricorrere al giudice di pace, spesso comunque preferisce ugualmente farsi assistere da un legale, perché potete immaginare, soprattutto quando il legale è competente nello specifico, in questo caso stiamo parlando di tutela antidiscriminatoria, certo. È importante, può essere opportuno, nonostante, ripeto, ci sia questa possibilità, farsi ugualmente assistere.
Avvocato, scusi l'entrata gamba tesa nei tempi radiofonici, purtroppo ci impongono anche brevità. Una battuta rapida a questo proposito, proprio sulla scorta di quanto ci stava dicendo. Il percorso della legge 67 quindi non è applicabile a qualsiasi contenzioso per il semplice fatto che questo coinvolga una persona con disabilità, giusto?
Assolutamente no. Poter utilizzare questo specifico strumento di tutela giudiziaria nel ricorso sia dice dedotto, sia evidenziato, sia richiesto che il tribunale si pronunci se si pronunci sulla natura discriminatoria o meno dei fatti esposti nel ricorso stesso. Cosa voglio dire? Questa procedura si può utilizzare e quindi si può agire per dal punto di vista di tutela antidiscriminatoria solo laddove si chiede al tribunale di accertare se si è subito o meno una condotta discriminatoria. Se l'autore di fatti, di condotte che riteniamo siano lesive nei nostri confronti, noi riteniamo che queste condotte possono configurarsi come discriminazione, ovvero nel senso spiegato dal collega precedentemente, cioè solo se ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di discriminazione diretta o indiretta o di molestie, o io la chiamo la cosiddetta quarta ipotesi di discriminazione, ci trovassimo di fronte ad una omessa predisposizione di un accomodamento ragionevole, sempre in una logica di obiettivo di scongiurare situazioni dove abbiamo visto una persona con disabilità possa considerarsi essere stata trattata in modo sfavorevole o aver subito comunque degli effetti svantaggiosi da una condotta neutra. Ecco, solo in queste ipotesi la persona con disabilità può attivare questo specifico, certo, strumento giudiziario.
Benissimo.
Anche, ne so, dovesse in ambito lavorativo il datore di lavoro non dovesse riconoscergli ad esempio la possibilità di usufruire dei 3 giorni di permesso, e la persona, il lavoratore con disabilità non può attivare la tutela antidiscriminatoria, salvo che, e chiudo su rispetto a questa domanda, imposti il ricorso in modo tale che sostenga che non avergli riconosciuto quei 3 giorni di permesso, a suo parere, configuri una condotta, in questo caso omissivo, di natura discriminatoria. Forse occorre evidenziare come tutto ciò che noi riteniamo sia lesivo nei nostri confronti abbia, a nostro parere, natura discriminatoria, e pertanto si chiede al tribunale di accertarla. Ecco, solo in questi casi.
Perfetto, grazie Gaetano De Luca. Volevo passare la parola a Rocco Berardo, che oltre ad essere avvocato è membro di giunta dell'associazione Luca Coscioni e per l'associazione coordinatore delle iniziative sulla disabilità. L'associazione, complice sicuramente il fatto che il suo fondatore Luca Coscioni era una persona con grave disabilità e formidabile attivista dei diritti civili, conserva proprio nel suo DNA l'impegno su questi aspetti. E ce ne siamo accorti negli ultimi anni, in cui l'associazione ha innescato numerose iniziative, anche legali, su temi quali la mobilità, il diritto alla salute, l'eliminazione delle barriere, usando anche lo strumento della legge 67. Senza entrare nello specifico, poi ce lo passeremo la parola al riguardo Alessandro Gerardi, come scegliete i casi da seguire, i temi affrontati a Terracina, Catania, San Luca, solo per citare gli ultimi, non sembrano casuali ma rispondenti a una precisa strategia. È così?
Grazie intanto per l'invito. Certo, c'è una strategia, questa è la domanda fondamentale. In realtà la questione è molto più complessa. Diciamo che l'associazione Luca Coscioni intanto è un'associazione di promozione sociale, è un ente del terzo settore, quindi certamente si mette nell'ambito di dare risposte alle istanze civili e sociali che ci vengono quotidianamente poste. Ecco, di fronte a questa enorme montagna di domande che nei temi della disabilità, e noi non ci occupiamo solo di questo, che sui temi di disabilità arrivano, come diciamo, ripeto spesso, ci troviamo di fronte a una mole enorme e variegata di argomenti. Sul tema della disabilità si dovrebbe aprire non un solo ministero, si dovrebbe aprire un vero e proprio governo della disabilità, perché la disabilità investe tutto. negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto già si sono affacciate le varie questioni, dal mondo del lavoro al mondo della salute, al mondo della mobilità, al mondo anche degli spostamenti all'estero. Vi faccio un esempio: noi stiamo seguendo le questioni riguardanti il trasporto aereo, che investono migliaia di questioni, sia l'accessibilità all'interno degli aerei, sia la modalità con cui ci si siede, ma anche per le persone gravemente disabili che devono portare con sé delle bombole di ossigeno o degli strumenti simili, ci sono, o le batterie stesse delle carrozzine, ci sono a volte compagnie aeree che creano difficoltà, e quindi è un mondo complesso di diritti che molto spesso, diciamo, si scontra, ecco, sulla questione fondamentale e sociale che affrontiamo, su una sorta di convinzione generale da parte di tutti gli attori sociali e politici e istituzionali che è giusto fare, no? Non c'è mai un conflitto sul tema della disabilità, anzi tutti, diciamo, soprattutto quando si propongono di governare, si propongono di superare tutte le discriminazioni esistenti. E questa probabilmente mancanza di conflitto genera anche un po' una assuefazione, e ci accorgiamo che da troppo tempo le leggi esistono, ma non vengono rispettate. Faccio un esempio e quindi mi riallaccio poi fondamentalmente alla domanda. È dal 1986 che esiste la legge che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di dotarsi dei cosiddetti piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Ebbene, purtroppo sappiamo un po' da indagini istituzionali, un po' dall'esperienza diretta, un po' anche da nostri strumenti di conoscenza, che non si arriva neanche al 10% di comuni che si sono dotati di questi strumenti di pianificazione. Dal 1986 stiamo per compiere 40 anni. E allora c'è una strategia? Beh sì, c'è la strategia intanto di rivolgersi alle istituzioni perché rispettino le leggi, e laddove mancassero, diciamo, si uniformassero alle nuove tecnologie che consentono, diciamo, un'accessibilità sempre più grande per chi si trova ad affrontare gravissimi problemi, non solo di mobilità, ma anche di accesso a internet, per esempio. E di fronte a tutta questa domanda, dopo 40 anni, dopo che ci rivolgiamo alle istituzioni, dopo che vediamo che le risposte non arrivano, pur confrontandoci, beh, a quel punto qual è la strategia? La strategia non può che rimanere quella dell'affermazione del diritto attraverso la via giurisdizionale. Quindi, ecco, c'è una strategia perché a Catania o a San Luca, che è in Calabria, o a Terracina, o a Santa Marinella, come vi dirà poco l'avvocato Alessandro Gerardi, ci sono queste iniziative dell'associazione Coscioni? Sì, per le ragioni che vi dicevo, ma anche capita che, e qui chiudo, rispettando la nostra filosofia che ci dice, che ci ha fatto da sempre muovere con Luca Coscioni, dal corpo delle persone al cuore della politica, ebbene, dal corpo delle persone con disabilità, in questo caso, vogliamo arrivare al cuore della politica proprio perché quel corpo delle persone si manifesta, ci viene comunicato, ci viene detto che sono interessati a mobilitarsi, e quindi laddove possiamo, laddove abbiamo competenza, e sul tema in particolare delle barriere architettoniche ne abbiamo acquisita negli anni, e beh, lì tentiamo di affiancarli, e quindi San Luca, Catania, Terracina o Santa Marinella possono trovare il sostegno dell'associazione con Luca Coscioni a fianco della persona che rivendica il proprio diritto.
Quali sono le sfide aperte per il 2025, i nervi scoperti su cui andare a intervenire di qui in avanti?
Come vi dicevo prima, sono veramente tanti, c'è l'imbarazzo della scelta. Prima vi ho accennato alla questione di trasporti aerei, ma se pensate anche a una cosa che ormai si pensa un po' superata, no? Abbiamo vissuto il periodo del Covid ed era una cosa normale poter fare lezioni per gli studenti universitari non solo da casa, e seguire le lezioni. Ebbene, tutte quelle strumentazioni che abbiamo imparato ad usare, anche le università, le scuole hanno introdotto, ebbene, ora non vi è più necessità che vengano utilizzate per la generalità degli studenti, ma ci sono specifiche persone che, a causa della loro condizione di disabilità o di malattia grave che non gli consente magari proprio in quell'orario l'accesso all'università, ebbene, per quelle persone il diritto allo studio non può essere precluso dalla propria condizione di disabilità o malattia. Quindi questo è senz'altro uno dei temi che viene affrontato ultimamente con le università telematiche, ma non è quello, non è certamente quella la questione, è un'altra questione che deve avere una risposta dall'istituzione, in questo caso universitario. Le dico un'altra questione, si sta nell'ambito dell'avanzamento delle leggi sulla disabilità, anche diciamo tirando un po' le fila di quelle che sono le contribuzioni che vengono date da parte delle regioni, la coperta è sempre troppo corta. Ecco, si rischia per pochi milioni di euro di tirare via laddove proprio non c'è proprio possibilità di tirare via o di intervenire su capitoli di bilancio delle regioni, cioè proprio sulle persone che hanno disabilità gravi o persone che debbono avere un'assistenza continuativa e ancora oggi non hanno un riconoscimento della loro assistenza che hanno H24, che è il loro caregiver familiare. Ecco, questi sono fronti apertissimi che non riguardano specificamente le discriminazioni, ma riguardano proprio la vita quotidiana della disabilità e che certo insomma investono e devono investire necessariamente chi è al governo e chi prende queste decisioni, e che molto spesso ci troviamo a vedere anche a livello regionale molto critiche.
Avvocato, c'è un tema a cui Agenzia Iura e anche questa radio tiene in modo particolare, quello dell'autodeterminazione. Negarla va a braccetto con la discriminazione oggetto di questa puntata. Quando parliamo di autodeterminazione non possiamo tenere da parte le modalità di espressione della volontà e quindi della firma. Voi siete reduci da una battaglia sulla firma digitale, che è uno strumento importantissimo per tante persone con compromissioni fisiche o sensoriali. Ci dice qualcosa al riguardo?
Grazie per la domanda che riguarda l'attualità. Noi il 10 dicembre con Carlo Gentili, con l'associazione Luca Coscioni, saremo di fronte a una nuova questione di costituzionalità, alla Consulta, per una discriminazione che riguarda la inapplicabilità, stante l'ordinamento attuale, della firma digitale alle sottoscrizioni elettorali. Voi sapete che per presentare una lista alle elezioni regionali, politiche, eccetera, bisogna avere un minimo di sottoscrizioni degli elettori. Okay? Le sottoscrizioni, secondo le leggi vigenti, sono autografe. Ora, le persone che non possono muovere le mani, evidentemente non possono sottoscrivere in modalità autografa. Ci sono altre leggi che sopperiscono a questa situazione, con la presenza di due testimoni, con la presenza di un pubblico ufficiale, vediamo, e nello specifico ci sono anche varie situazioni per cui vengono indicati diversi pubblici ufficiali, ma insomma è evidente che rispetto a una persona che può porre una firma autografa vi è una forte discriminazione per una persona con disabilità che può firmare digitalmente qualsiasi cosa oggi, può sottoscrivere il referendum o le leggi iniziativa popolare attraverso i portali che sono stati messi a disposizione dalle istituzioni, ma se hanno una firma elettronica qualificata, quelli che usiamo quotidianamente noi avvocati, non possono sottoscrivere una lista elettorale. Noi abbiamo ritenuto che si ponesse un grave caso di discriminazione e il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato questa questione di costituzionalità e si affronterà il 10 dicembre prossimo. Tenete presente che questo è un classico caso in cui rispondendo a un'esigenza di una persona con disabilità in realtà si aprono, diciamo, i diritti per tutti e calcolate che in un caso come questo non solo si ha un avanzamento tecnologico, ma si ha anche un avanzamento nel diritto elettorale, perché voi vi ricordate tutte le volte in cui sono state invalidate le elezioni, certo magari dopo anni, perché c'erano le cosiddette firme false. Formigoni stesso decadde, sebbene dopo 5 anni, per le firme false, la lista della Polverini che non fu presentata per le firme che non era, ecco, tutte queste storie. Beh, la firma elettronica qualificata dà la certezza assoluta che quelle firme non è icto oculi, non è perché sono viste così da un occhio del pubblico ufficiale della Corte d'Appello che l'esamina come reputandole presuntivamente vere, ma si ha la certezza assoluta che con la firma elettronica qualificata quella firma è realmente associabile a quella persona. Ecco, per dirvi che una conquista nel campo dei diritti delle persone con disabilità, un diritto conquistato da una persona con disabilità, poi ovviamente riguarda tutti i cittadini.
Grazie, voglio chiamare in causa anche Alessandro Gerardi, che è legale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e cura numerosi procedimenti civili attivati nei confronti di enti pubblici e anche soggetti privati per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità. È già stato nostro ospite, lo ricorderete, graditissimo. L'anno scorso, riportando gli esiti favorevoli in una causa per discriminazione contro gli organizzatori di un evento presso l'Arena di Verona, che aveva escluso da una fruizione dignitosa di un concerto una persona con disabilità. È un caso importante, l'avvocato Gerardi ne ha anche seguiti altri, gli chiediamo, dato che ne avevamo fatto cenno qualche minuto fa, proprio di raccontarci alcuni dettagli, partendo da Terracina e dal caso delle spiagge non accessibili. Prego, avvocato Gerardi. L'avvocato Gerardi, ce l'abbiamo, attiviamo il microfono.
Sì, eccomi.
Eccoci qua, prego.
Grazie. Grazie, anch'io vi ringrazio per l'invito. Il caso di Terracina è l'ultimo diciamo dei casi che noi abbiamo curato per quanto riguarda la tematica dell'accessibilità delle spiagge. Qui nel Lazio lo abbiamo fatto non soltanto a Terracina, ma prima ancora a Sabaudia e a Sperlonga. Il problema è che in tutte le località marine, quasi tutte, purtroppo si sconta un problema di inaccessibilità delle spiagge che è drammatico. Anche le spiagge che appartengono ovviamente al demanio pubblico, le spiagge pubbliche, sono tutte inaccessibili. Mancano le pedane, mancano le passerelle, mancano i percorsi perpendicolari affinché una persona in carrozzina possa accedere alla spiaggia, spostarsi, avere punti di riposo all'ombra, accedere fino alla battigia e quindi entrare in acqua anche con la sedia a giobbe. Sono tutti diritti, sono tutte possibilità che la legge riconosce alle persone con disabilità. La legge 104 del 92, la legge quadro sull'handicap, prevede espressamente all'articolo 23 che i comuni, gli enti locali devono garantire, nel dare le concessioni ai privati per gli stabilimenti balneari, devono comunque garantire che i privati assicurino la possibilità alle persone con disabilità di accedere alla spiaggia e di entrare in acqua. Purtroppo questo non viene fatto. Noi quindi abbiamo ricevuto e riceviamo segnalazioni, molte segnalazioni su questo, laddove possibile, laddove le nostre risorse ce lo consentono, abbiamo promosso questi ricorsi per condotta discriminatoria contro questi tre comuni, l'ultimo appunto è Terracina, E in questo caso il Tribunale di Latina, per quanto riguarda Terracina, dopo aver nominato un consulente tecnico, un geometra che si è recato sul posto e ha potuto verificare, accertare, constatare che effettivamente le spiagge da noi indicate, le spiagge pubbliche, erano di fatto inaccessibili per la presenza di barriere architettoniche, ecco, il Tribunale ha accertato la condotta discriminatoria e quindi ha condannato il comune e soprattutto ha ordinato all'ente locale di effettuare tutti quegli interventi, di realizzare tutte quelle opere ordinate, indicate dal consulente tecnico affinché le spiagge, possano, all'apertura della prossima stagione estiva, possano finalmente essere accessibili. Quindi questo sarà possibile entro maggio 2025 a Terracina. Il comune dovrà realizzare queste opere, passerelle, percorsi perpendicolari, sedie job, in modo da garantire alle persone che si spostano con l'ausilio della carrozzina di appunto accedere alla spiaggia e di entrare in acqua.
Ecco, ed è una cosa importante, così come è importante che l'associazione quest'anno sia intervenuta su un altro tema che è di grande interesse da queste parti per molti nostri ascoltatori, ovvero quello del trasporto scolastico. In questo caso specifico sembra essere stata sufficiente una diffida, ma questo è un contenzioso abbastanza diffuso. Cosa potremmo consigliare a chi volesse agire al riguardo?
Beh, la procedura, sia per vale un po' per tutti quanti i tipi di le forme di discriminazione, è un po' la procedura da seguire è la stessa. Innanzitutto cercare di risolvere il problema in via stragiudiziale, inviando una diffida, un invito all'ente pubblico o al privato di intervenire e quindi di cessare gli effetti pregiudizievoli della condotta discriminatoria attraverso la rimozione appunto della stessa e quindi attraverso la realizzazione degli interventi richiesti. Per quanto riguarda il trasporto appunto degli allievi con disabilità, il trasporto scolastico, la legge è chiara sul punto: il trasporto fa parte di un diritto che deve essere garantito in maniera incondizionata agli allievi, agli studenti con disabilità, perché fa parte del diritto fondamentale allo studio. Senza il diritto al trasporto, la persona con disabilità non può esercitare il suo diritto fondamentale allo studio, all'istruzione, e quindi deve essere garantito dai comuni. Stiamo parlando ovviamente di scuole primarie e secondarie, e quindi gli enti locali devono predisporre i servizi di trasporto, quindi i mezzi, le risorse e gli strumenti per garantire questo servizio. Qualora ciò non fosse possibile, questo molti non lo sanno, ma i genitori delle persone con disabilità possono chiedere al comune il contributo, l'erogazione del contributo per il servizio di trasporto. Cioè, in questo caso il genitore che, se ha la possibilità di farlo, può accompagnare lui stesso direttamente il figlio a scuola, ma in questo caso però non deve farlo a livello gratuito, ma può ottenere l'erogazione di un contributo specifico da parte del comune. Quindi c'è anche questa possibilità che alcuni comuni mettono a disposizione. Ovviamente, qualora il genitore non avesse la possibilità di accompagnare il figlio a scuola per ragioni di incompatibilità, orario di lavoro e così via, e ovviamente in questo caso deve supplire a questa mancanza il comune, e quindi mettendo a disposizione gli strumenti necessari. Come fare? Appunto, attraverso inviare una diffida. In questo caso, per quanto riguarda San Luca, in parte il problema sembrava essere risolto, ma ancora non è risolto del tutto, quindi lì siamo ancora in trattativa con il comune. Vediamo se speriamo che non ci sarà bisogno di fare una causa, un ricorso in sede giudiziaria, ma ancora non è risolto tutto il problema. Qualora appunto il problema non venisse risolto attraverso le vie stragiudiziali della diffida, la via maestra è sempre quella di depositare un ricorso per condotta discriminatoria, che, come ricordava il collega De Luca, è un ricorso molto per il quale è prevista una procedura molto semplificata, e quindi con questo ricorso chiedere al Tribunale di ordinare all'ente locale di attivarsi e quindi di rimuovere questi effetti pregiudizievoli della condotta discriminatoria e quindi di garantire il servizio.
Mi rifaccio a quanto detto dall'avvocato Berardi poco fa, dato che l'associazione si è occupata, tra le altre cose, di LEA, di barriere, di diritto alla mobilità. Se dovesse scegliere Gerardi, anche se sappiamo che non è facile, quali sono le azioni più significative e degne di nota? Un paio di situazioni.
Una è sicuramente quella più recente sui PEBA, perché è stato un po' il momento conclusivo di una lotta politica che l'associazione porta avanti da diversi decenni. Lo ricordava Rocco Berardo, i PEBA sono obbligatori da circa 40 anni, il 10% dei comuni in tutta Italia, quindi un numero irrisorio, ha approvato i PEBA, tutti gli altri non lo hanno fatto e quindi sono fuori legge. Attenzione, i PEBA sono uno strumento importantissimo perché quando si parla di barriere architettoniche, quando si parla di barriere sensoriali presenti nella nostra città, tutto questo oggi, questa situazione così fuorilegge, così drammatica, è possibile perché i comuni non programmano nel tempo la rimozione di queste barriere. Per programmare questi interventi occorre approvare i piani di eliminazione delle barriere architettoniche, perché approvando questi piani a monte, il comune può, attraverso una mappatura, attraverso una classificazione delle barriere architettoniche e sensoriali presenti sul territorio, il comune può programmare nel tempo, perché ovviamente non si può pretendere che il comune dall'oggi al domani, in pochi giorni, renda una città perfettamente fruibile, accessibile da tutti quanti, perché ci sarebbero questo comporterebbe dei costi enormi dal punto di vista a bilancio finanziari. Però il comune deve approvare il PEBA, perché così poi è in grado di programmare nel tempo, anno dopo anno, a seconda poi delle necessità, delle urgenze, del tipo di intervento, può mettere a bilancio una piccola parte di soldi pubblici per effettuare questi interventi. Se manca questa programmazione, ovviamente a valle poi il comportamento del comune sarà sempre un comportamento episodico, occasionale, quindi si interviene su quella singola barriera che viene segnalata, però manca un coordinamento a monte di queste attività. Ecco, noi dopo anni di battaglie siamo riusciti a ottenere un importante successo recentemente, però di fronte al Tribunale amministrativo. Qui diciamo che esuliamo un po' dalla tematica della condotta discriminatoria, cioè dei ricorsi per condotta discriminatoria in sede civile. Qui noi abbiamo utilizzato lo strumento dell'impugnazione di fronte al Tribunale amministrativo, il quale ha verificato e ha stabilito per la prima volta, perché non ci sono precedenti specifici sul punto, ha stabilito che i PEBA sono obbligatori. Quindi, di fronte a questa attività obbligatoria, il comune non ha nessuna facoltà, non ha nessuna facoltà, non può in maniera discrezionale decidere se, come e quando approvare il PEBA. Il comune li deve approvare perché la legge glielo impone, e quindi il TAR ha stabilito che in questo caso il comune di Santa Marinella non aveva adottato un PEBA completo e quindi ha ordinato al comune entro 180 giorni di completare il PEBA. Quindi entro 6 mesi il comune dovrà completare il PEBA. Se non lo farà, il TAR ha già stabilito che verrà nominato un commissario ad acta che si sostituirà all'amministrazione per approvare il PEBA. Questo per quanto riguarda quindi un argomento che è molto, di cui molto si discute anche quando si parla, quando si fanno questi incontri, questi convegni sulla disabilità. Il tema del PEBA è un tema che sempre viene posto all'ordine del giorno. Ecco, grazie a questa sentenza noi oggi abbiamo lo strumento per replicare questo tipo di iniziativa un po' in tutta Italia e quindi costringere i comuni finalmente a rispettare il dettato normativo. L'altro, e chiudo, l'altro secondo me procedimento significativo, potrei fare tanti altri esempi, più importante, potrei fare tanti esempi per quanto riguarda l'accessibilità dei luoghi pubblici, però preferisco qui citare una causa la cui prima udienza ci sarà a gennaio. C'è un ricorso per condotta discriminatoria che l'associazione ha promosso di fronte, l'associazione Luca Coscioni ha promosso di fronte al Tribunale di Roma contro Italo è l'azienda di trasporto. Perché in questo caso noi abbiamo denunciato la presenza di barriere sensoriali, cioè la app di Italo, così come il sito web di Italo, non consentono alle persone che hanno una disabilità visiva sensoriale, non consentono a queste persone di prenotare il biglietto, il viaggio, perché il sito non è accessibile, non rispetta le specifiche tecniche previste dalla cosiddetta legge Stanca del 2004. Quindi, dal nostro punto di vista, questa rappresenta una condotta discriminatoria, perché qualsiasi persona, qualsiasi utente, qualsiasi passeggero privo di disabilità può tranquillamente da casa scaricarsi l'app e prenotare il viaggio. Invece la persona non vedente o ipovedente questo non può farlo perché il sito, ripeto, non è accessibile. Quindi abbiamo citato in giudizio Italo, a gennaio ci sarà la prima udienza. vedremo come si difenderà l'azienda di trasporto. Ecco, io penso che questa sia anche questa sulla disabilità, non sulle barriere architettoniche, ma sulle barriere sensoriali, sia una causa molto importante che potrà rappresentare anche questo un precedente, un monito anche per tutte quante le aziende di trasporto.
Grazie avvocato Gerardi. Volevo tornare da Gaetano De Luca, proprio sulla scorta di quanto abbiamo ascoltato, una domanda simile, un paio di cause anche in questo caso che le hanno dato grande soddisfazione. Abbiamo un paio di minuti.
Sì, innanzitutto mi viene quello che due casi che recentemente, abbastanza recentemente,
De Luca,
negli ultimi anni,
ok.
ricordo con particolare passione. Sì, sentite?
E l'abbiamo persa per un attimo, adesso sì.
Mi sentite adesso?
Ora sì. Prego.
Ok, però ogni tanto va via. Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok, allora due casi. Il primo che mi verrebbe da, diciamo, da condividere con voi è la condanna per discriminazione del comune di Monza, in un caso che abbiamo portato, in quel caso io assistevo l'EDA, un'associazione iscritta al registro della legge 67, e un caso nel quale è stato condannato il comune di Monza. Il motivo continuato, e quindi è stata accertata la condotta discriminatoria posta in essere dal comune di Monza, sia di carattere omissivo che di carattere commissivo, in quanto il comune di Monza per diversi anni ha utilizzato, ha organizzato degli eventi culturali aperti al pubblico in un luogo, in una sede fondamentalmente inaccessibile, sostanzialmente inaccessibile e non fruibile alle persone con disabilità motoria. È un caso che mi ha particolarmente appassionato perché, come dire, inizialmente l'associazione in tutti i modi ha provato a convincere l'ente locale della situazione, della natura discriminatoria di quello che stava avvenendo, ma nonostante ciò l'ente locale ha continuato anche successivamente alle lettere di diffida ad organizzare eventi in quella sede e pertanto l'associazione è stata costretta ad agire giudizialmente con la procedura che vi ho accennato prima. E il Tribunale di Milano ha riconosciuto che utilizzare un spazio per eventi pubblici aperti a tutti, uno spazio non accessibile, costituisce una discriminazione. Ha condannato il Comune di Monza anche ad un risarcimento non patrimoniale, ad un risarcimento a favore dell'associazione. Questo è un caso, come nei precedenti che sono stati accennati dai colleghi, di discriminazione di carattere collettivo, ovvero una situazione che potenzialmente crea effetti discriminanti a danno di una platea indefinita e determinata di persone con disabilità. Il secondo caso invece riguarda un caso di discriminazione individuale in ambito scolastico, se è un caso che è stato portato sempre davanti al Tribunale di Milano e riguardava fondamentalmente l'espulsione da una scuola. Da una scuola secondaria, da un istituto professionale privato di un ragazzo, di un adolescente con disabilità di carattere comportamentale, il quale proprio in virtù della sua specifica disabilità aveva messo in atto tutta una serie di comportamenti che la scuola riteneva inadeguati, non rispettosi del regolamento generale della scuola e quindi dopo aver inizialmente applicato come dire, delle note, delle sospensioni, aveva poi a metà anno, a gennaio, aveva espulso il ragazzo. Ecco, in quel caso è stato molto interessante perché, come dire, noi non abbiamo sostenuto questo caso ritenendo che, come dire, che non ci siano limiti, no, perché non è che se un ragazzo con disabilità comportamentale non può. Se le condotte fossero state, so, ha incendiato la scuola, ha messo in atto comportamenti gravemente lesivi degli interessi della generalità dei suoi compagni, come dire, si poteva anche capire, ma
Sì.
all'interesse di questo caso si è emerso come A fronte di oggettive condotte che potevano in effetti essere violare il regolamento, avevamo scoperto come la scuola, pur lamentandosi che questo ragazzo non funzionava bene, in realtà avevamo scoperto che non aveva attuato e realizzato tutti gli strumenti che la normativa sull'inclusione scolastica stabilisce debbano essere predisposti dalle scuole.
Benissimo.
Non c'era un PEI,
perfetto.
Non era stato convocato. E questo è un caso molto. Anche in quel caso c'è stato condanna a un risarcimento, in questo caso a favore della famiglia, di 8.000 euro.
Benissimo, benissimo, grazie. Andiamo in conclusione, tornando da Franco Lepore, dato che ascoltando tutte queste esperienze che gli avvocati ci hanno messo a disposizione, conoscendo le innumerevoli istanze delle persone, viene da domandarsi se non aumenti la volontà di percorrere la strada di un contenzioso che potremmo definire educativo, come casi pilota, azioni simbolo, Iura e UIC a braccetto. Che cosa stanno preparando, cosa ci riservano per il futuro, Presidente?
Ma concludo dicendo che, ahimè, le discriminazioni continuiamo a viverle tutti i giorni. Alcune volte si subiscono, si contestano, alcune volte non ci si rende neanche conto di subirle, poiché in alcuni casi magari le consideriamo comportamenti normali o tollerabili. E quindi, prima di tutto, bisogna imparare a conoscere le discriminazioni. Poi, come ci hanno detto i nostri relatori, gli strumenti legislativi ci sono anche abbastanza incisivi, i ricorsi sono relativamente semplici, e faccio presente che nella maggior parte dei casi in cui è stata evocata la legge numero 67 del 2006, quasi sempre ha permesso alla persona vittima di discriminazione di far cessare il comportamento discriminatorio e di ottenere anche un risarcimento per il danno subito. L'agenzia Iura segue molto da vicino queste questioni, e tra i propri obiettivi ha quello anche di promuovere eventuali case pilota, soprattutto su materie ancora controverse o forse ancora non particolarmente esplorate. L'obiettivo è quello di cercare di fare giurisprudenza, come bene ha fatto l'associazione Luca Coscioni, di ottenere magari una sentenza favorevole che possa orientare i giudici italiani in futuro. Però mi piace ricordare dicendo che le leggi da sole non bastano, inoltre non sempre le cose si risolvono a colpi di sentenza. Ritengo che occorre predisporre una adeguata campagna di sensibilizzazione al fine di contribuire ad un cambio culturale della società, cercando di educare i cittadini e dei comportamenti consapevoli e rispettosi delle esigenze di tutti, a fine di far prevenire e cessare questi comportamenti odiosi.
Perfetto. Carlo Giacobini, chiosa di 30 secondi per te.
Avvertire ampio di stimoli per l'appuntamento di oggi, che io credo che ci sia poco da aggiungere, se mi fa venire voglia davvero di seguire con estrema attenzione, passo passo, questi percorsi, che non sono solo giudiziari, che vanno lestamente contro le discriminazioni. Ho sentito alcuni elementi nuovi che non conoscevo, ad esempio di questa particolare azione rispetto a Ditolo, che aprono moltissimi elementi, ma anche ancora sulla questione della posizione della firma, su cui credo che dovremo confrontarci un po', magari separata sede e poi nuovamente in radio, con gli amici della Luca Coscioni, che su questo aspetto sono sempre stati molto attenti. Ringrazio te, ringrazio ancora una volta gli ospiti che ho tormentato telefonicamente per questo appuntamento. Salutiamo, e visto che l'ultimo ha fatto l'appuntamento prima delle vacanze, delle ferie, delle feste natalizie, auguriamo anche a voi.
È un'ottima chiosa, caro Carlo. E allora, grazie di cuore all'avvocato Gaetano De Luca.
A voi.
Grazie all'avvocato Rocco Berardo.
Arrivederci, grazie.
Grazie all'avvocato Alessandro Gerardi.
Grazie a voi, un saluto.
Anche a voi auguri, anche se sembrano molto anticipati al momento, di buone feste, ma arrivano, arrivano subito. Naturalmente i nostri padroni di casa, grazie di essere stati con noi, ci riascolteremo quando sarà già 2025, un nuovo anno in cui rimboccarsi le maniche e rituffarsi nelle tematiche che segue quotidianamente Iura. Grazie Carlo Giacobini.
Grazie. Arrivederci.
A presto. E Franco Lepore, a presto.
Grazie a voi, e anch'io ne approfitto con congruo anticipo di fare a tutti quanti gli auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo a nome di tutta l'agenzia Iura.
A presto allora, chiedilo a Iura, torna a gennaio 2025.
/ Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.